On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta nel Casentino. Siamo quasi al termine della stagione dei festival musicali estivi, alcuni dei quali hanno come media partner la nostra radio. È il caso di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, che si celebra a Rovigo, o il Dromos Festival nel Sinis Sardo. Quest'ultimo, un festival frequentato con un gruppo di ascoltatori viaggiatori della radio. A proposito, colgo l'occasione per salutare Anna, Bianca, Francesca, Rossella, Diletta, Chetti, Roberta, Claudia, Rossana, Roberto, Elio e ultima ma non ultima Silvia delle Mariposas de Sardinia, la nostra ineguagliabile conducatrice. Sono festival che si celebrano in località che meritano una visita anche quando il festival c'è già stato ed è il motivo per cui in questa puntata di On the Road abbiamo deciso di parlare di Naturalmente Pianoforte, un altro dei festival di cui Radio Popolare è media partner, una rassegna musicale nel Casentino Aretino. Il Casentino è una delle quattro vallate principali della provincia di Arezzo, la più settentrionale, una valle in cui scorre il primo tratto del fiume Arno. Per prima cosa abbiamo incontrato Enzo Gentile, il direttore artistico di questa rassegna che quest'anno aveva una forte presenza femminile.
Alcune musiciste le abbiamo cercate e quest'anno le abbiamo trovate, quindi c'è una bella combinazione perché la prima sera di festival si è aperta con Rita Marcotulli, che è una jazzista storica del nostro suono italiano, ed era insieme a John De Leo, che è una voce molto particolare. E questo festival si chiuderà domenica sera con il trio di Francesca Tandoi, che è una pianista giovane, più che emergente, nel senso che all'estero è molto presente in festival e rassegne, ma non l'avevamo mai trovata fino ad oggi. Quindi, avendo noi delle date anche molto rigide, ogni anno dobbiamo venire a patti con le tournée, con gli impegni degli vari artisti. E il venerdì c'è una voce invece che insomma questa è molto più nota, si chiama Sarah Jane Morris, ha fatto uno spettacolo centrato sulle voci femminili, sulle canzoni del rock, del pop, del jazz, per cui è un percorso da Janis Joplin che passa per Billie Holiday, che va a Bonnie Raitt, Joni Mitchell, ovviamente con la sua vocalità. Quindi quest'anno effettivamente c'è moltissimo suono al femminile, in più c'è Gloria Campaner, che è una pianista, insieme a Valeria Solarino, che è un'attrice, quindi anche più del 50%.
L'altro tratto distintivo di questa rassegna è che è un festival diffuso, nel senso che il Casentino ha una spalmatura sul territorio molto ampia e quindi ci sono anche tanti piccoli borghi che sono interessati, anche 30-40 minuti per raggiungerli.
Sì, questa è la caratteristica morfologica di questo territorio, che è molto molto ampio ed è tutto sommato poco popolato rispetto alla densità, non è alta. C'è il maggior centro che è Arezzo, ma poi è una costellazione di piccoli comuni, di frazioni che si estendono anche su una parte appenninica montuosa, si arriva fino ai 1000 metri qui in Casentino. Quindi tutto questo comporta la presenza di borghi che sono veramente distanti, anche 40-50 minuti dal centro principale dove stiamo parlando, che è Prato Vecchio Stia, e quindi in quei borghi quasi mai c'è l'illuminazione del festival, ma in questa circostanza si portano i pianisti e i pianoforti dove è la gente cambiando un po' quello che è il meccanismo, la gente va nei posti dei concerti, quindi sono tutti pianisti ovviamente, e in più ci sono le camminate, c'è lo spazio per la fotografia, c'è lo spazio per l'arte contemporanea, quindi la diffusione non è solamente geografica, è anche un po' sui linguaggi, sui generi.
Enzo, andando in giro per il paese che ci ospita, si incontrano un sacco di pianoforti colorati, ma non sono finti.
Chiunque può suonarli, sono mediamente funzionanti e comunque producono musica per chi vuole farle e per chi vuole ascoltarla.
L'altra cosa che fa impressione è il numero di volontari che lavorano per portare a compimento questa operazione e anche l'età di questi volontari.
Ecco, questo è un piccolo grande miracolo firmato dall'associazione che produce questo festival ormai da una 13-14 anni. Sono riusciti a convogliare un po' di forze, ma anche a rinnovare questo parco di volontari, perché i ventenni di oggi all'inizio erano bambini forse dell'asilo e si sono sentiti investiti anche dall'amore, dalla passione per la musica e per il loro paese, che in questo modo viene raggiunto anche da persone che non lo conoscono, che quindi scoprono le qualità sì della musica ma anche proprio dell'accoglienza. Ecco, questo è una risorsa unica, il cui merito va a chi ha pensato e ha voluto fare questo festival.
Like a child that's lost his way. You make me laugh, you make me cry with the words that you say. Will your love be around for a while, or be gone with a dawn and a smile? I am a woman, and one day
I Am a Woman, canta Sarah Jane Morris, una delle ospiti dell'edizione di quest'anno di Naturalmente Pianoforte. Un'altra artista è stata Simona Molinari, un'artista a cui il tema della presenza femminile nel panorama musicale sta molto a cuore.
Sì, un tema sicuramente che sto, diciamo, sto facendo uno spettacolo che parla proprio di questo, La donna immobile si
esatto.
chiama. Giusto che in generale venga raccontato anche l'altro punto di vista. Noi siamo abituati a leggere libri, ascoltare storie, sempre da un punto di vista maschile. C'è tutta una parte di storia non raccontata, che è l'occhio, la percezione di una donna. D'altronde la stessa scena raccontata da un uomo e raccontata da una donna prende due visioni completamente diverse, quindi per avere un'idea dell'insieme sarebbe giusto, ma non solo per le donne, per tutte le minoranze, nonostante la donna non è una minoranza, anzi certo. Forse siamo più donne che uomini, però per tutte le minoranze ognuno dovrebbe avere lo stesso diritto di parola e di esposizione.
È un discorso che sta lentamente venendo fuori,
sì.
Nei prossimi mesi, per esempio al Prado, per parlare di un'altra forma d'arte, la direttrice sta facendo delle conferenze per spiegare che stanno ridisponendo tutte le opere d'arte, perché finora erano con una logica dove sembrava che solo gli uomini dipingevano. Anche per quanto riguarda la musica, al di là del discorso delle interpreti come te, anche per quanto riguarda il discorso della produzione, della composizione, cioè anche qui non solo chi canta come
sì,
te.
Sì, anche... un po' è anche la rappresentazione, cioè una donna è poco abituata a vedersi rappresentata in determinati ruoli, cioè la donna fino adesso è sempre stata molto celebrata per il suo aspetto fisico, la sua parte erotica sicuramente e per il suo magari tecnicismo o virtuosismo vocale, ma per le sue idee mai, anzi una donna è più facile che sia stata zittita o non considerata. Io credo dipenda dal fatto che appunto appunto nei luoghi di decisione, di filtro tra chi produce l'oggetto artistico e poi chi lo deve proporre al mondo, chi lo deve portare, chi lo deve divulgare, chi lo deve scegliere, chi lo deve comprendere e chi lo deve rendere possibile appunto e promozionare, in quei ruoli lì c'è sempre un uomo che quindi guarda col suo occhio da uomo, sceglie col suo occhio da uomo, probabilmente si sentirà più rappresentato e comprenderà più facilmente un linguaggio di tipo maschile. Questo però significa che molte donne non si sentono, anche fruitrici, non si sentono rappresentate perché ascoltano sempre un punto di vista di qualcosa che non è nelle loro esigenze, nelle loro, e quindi sono anche meno interessate a determinati temi e non si avvicinano proprio alla produzione, alla composizione, perché la sentono una cosa distante. E invece ci sono esempi storici di anche scrittrici che si sono firmate con nomi maschili, poi sono arrivate al grande pubblico, hanno avuto un grandissimo successo proprio perché quel punto di vista non era mai stato raccontato, e quando una donna ha letto quel libro, anche non sapendo che fosse stata un'altra donna a scriverlo, si è riconosciuta finalmente. E quindi vedersi rappresentate ti fa anche venire voglia di partecipare proprio alla scrittura, alla composizione, alla produzione. Capisci che puoi farlo e che non è perché sei donna non puoi farlo, non hai accesso a determinati luoghi.
Certo. Senti, la tua dimensione è sempre stata quella che ha molta attenzione, ovviamente anche alle produzioni discografiche, ma al live. E allora ti chiedo, che cos'è oggi un live? Perché quest'anno passerà la storia in Italia per il concerto di Ultimo, 250.000 persone a vedere dei video sostanzialmente, più che un concerto dal vivo. Tu tra l'altro sei stata protagonista di Naturalmente Pianoforte, che direi per certi versi è il contrario, decine e decine di concerti, e tu l'hai fatto in una piazza dove c'erano alcune centinaia di persone, ma anche più piccoli in sì. Questo festival con 50-60 persone in una frazione all'ombra di un campanile. Che cos'è un live oggi?
Diciamo quello che per il music business è l'evento, si crea un evento e si fa in modo che la gente senta il bisogno di esserci, al di là di quello che poi verrà fatto, e richiede sicuramente che tutti conoscano determinate canzoni, quindi una divulgazione, una promozione enorme e degli investimenti enormi. Quello che faccio io da sempre è andare di piazza in piazza, di luogo in luogo e di comunicare proprio con la gente. Per comunicare chiaramente c'è bisogno di attenzione, chiaramente c'è bisogno di sedie, seduti, di raccoglimento. Ecco, io credo ci sia un modo di fare arte che serve a divertirsi e che va benissimo. È un altro modo di fare arte che serve a concentrarsi, cioè il divergere dal convergere, cioè portare, può divergere come portare altrove, ti porta altrove, la musica può portarti altrove, ma c'è un modo di fare musica che ti porta invece dentro di te. E a me piace di più questo, e per questa cosa qui certamente ci sono altri luoghi, ci sono i teatri, ci sono i luoghi proprio di raccoglimento, se vogliamo, e quindi questo mi sembrava un luogo bellissimo dove tra l'altro venire a raccontare un po' di musica e un po' di vita.
L'ultima cosa che ti chiedo prima di magari lanciare un brano tuo da ascoltare con i nostri ascoltatori, un gioco, ti chiedo un aggettivo da mettere di fianco ad alcuni dei musicisti con cui hai avuto modo di incrociare. Partiamo da Gilberto Gil.
Gilberto Gil, voce di velluto direi.
Ornella Vanoni?
Moderna.
Rafael Gualazzi?
Alieno.
Peter Cincotti?
Istrione.
Cosa ci ascoltiamo adesso?
Ma potremmo mettere un brano tipo La Verità.
No, non credo più all'uomo nero, no, non credo a quel che sembra vero, no, non credo a te che sei diverso, no, non credo al blu di un cielo terzo, no, non credo al tuo romanzo rosa, a chi parla molto e non ti ascolta, no, non credo a chi non è mai triste, a chi è torto e scusa non lo dice mai, ma la verità amore non va mai al di là delle parole, no, non credo a chi sa dirti amo e non riesce a prenderti per mano mai. Ma la verità o non esiste oppure non si sa, non è una sola o dura attimi, la verità è nei lividi, la verità o non esiste oppure non si sa, non si sa come riconoscerla nascosta. Non credo al sorriso di una star in TV, non credo a chi dice che non sbaglierà più, non credo a me stessa quando dico che non ti amo più. Io che a volte fatico anche a credere in Dio, io che mi fidavo dei tuoi baci al caffè, non credo a me stessa quando dico che non torno da te.
Radio Popolare on the road, quest'oggi nel Casentino, una delle quattro vallate principali della provincia di Arezzo, la valle in cui scorre il primo tratto del fiume Arno, una valle caratterizzata dalla presenza di numerose foreste. E per farci fare una fotografia di questa situazione siamo andati da Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
È un pezzo di crinale, sono 54 km da nord a sud di foreste, 90% coperto da boschi, qualche prateria, pochissima abitazione, meno di 2000 abitanti, però un lembo di natura vicinissimo alla civiltà, Firenze, Rimini, a due passi, quindi una situazione piuttosto particolare.
Le zone erano popolate, perlomeno i lembi immediatamente esterni al parco, e si sono spopolati nel corso degli anni dell'industrializzazione, 60, 70, eccetera. È cambiata molto la conformazione da un punto di vista della popolazione?
Sì, era molto popolato prima e si è spopolato proprio negli anni che dicevi tu. I due versanti, quello romagnolo e quello toscano, sono molto diversi anche geologicamente, quindi sulla parte toscana c'erano alcuni villaggi che ci sono tuttora, Badia Pratalia, Mogiona, che sono diminuiti di dimensione ma sono tal quali. Invece in Romagna era tutto case sparse perché la morfologia è più aspra e quelle sono state tutte abbandonate. Ci sono, sulla metà romagnola del parco ci sono solo 35 abitanti rimasti e si è spopolato, l'uomo è proprio fuggito perché era in condizioni di vita molto difficili.
Il parco oggi ha una funzione che potremmo anche quasi definire sociale negli anni in cui stiamo vivendo. Qual è secondo te?
Ma nel panorama italiano siamo in quella metà di parchi che hanno vera natura e quindi la missione comunque è conservazione. Però in un contesto in cui l'uomo deve avere la sua parte, a volte ce l'ha anche in funzione proprio di conservazione. Alcune attività umane che sono rimaste, per esempio il pascolo, che ci servono per mantenere le praterie e la biodiversità che è legata ad esse, quindi l'uomo è diventato uno strumento di conservazione. E questa è un po' la caratteristica di questo territorio, per cui oltre all'aspetto di conservazione noi portiamo la volontà di essere un laboratorio in cui si ragiona, cioè noi ci piace con tutti gli attori, per esempio le aziende agricole, farci delle domande: qual è il rapporto fra noi e la natura, qual è il rapporto che dobbiamo avere con la foresta? E lì intervengono le due grandi esperienze che conserviamo di Camaldoli e La Verna, le due comunità religiose che da 1000 anni gestiscono la foresta in modi diversi. È una bellissima esperienza.
Ce le ricordi?
1000 anni fa Romualdo Fondalermo di Camaldoli, secondo la regola benedettina, ora et labora, e hanno coltivato il bosco per 1000 anni. Hanno piantato abeti, dopo 100-150 anni li hanno tagliati e poi ripiantati. Natura, ma costruita, molto pilotata dall'uomo. E invece due secoli dopo arriva San Francesco, persona folle all'epoca, suo padre gli diceva figlio degenerato che sei, e lui ha avuto un rapporto con la natura, l'ha usata, ma non ha voluto pilotarla e instradarla verso delle progettualità che aveva l'uomo, le ha lasciato più libertà. Questi due approcci sono quelli che ci interrogano oggi, è ovvio, lo anticipo, l'approccio scientifico ci guida verso la soluzione di Francesco, però è bello chiedersi a livello storico, culturale, paesaggistico, cosa comportano questi due approcci e dove vogliamo andare per il futuro.
Tra l'altro quest'anno è un anno particolare per quanto riguarda Francesco, sono gli 800 anni, c'è qualche iniziativa?
Sì, siamo a cavallo, siamo 3 anni che festeggiamo Francesco perché è cominciato con l'ottocentenario delle Stimmate, l'anno scorso l'ottocentenario del Cantico delle Creature, quest'anno della Morte, e l'anno prossimo è il millenario di Camaldoli, quindi veramente sono ricorrenze particolari e noi siamo qui che facevo riferimento a quei ragionamenti insieme anche alle comunità monastiche e dei frati della Verna, stiamo ragionando come celebrare anche noi questi eventi.
C'è anche un segmento delle foreste che è una foresta vergine intonsa?
Non possiamo dire questo, ma è quella in Italia più vicina a ciò. È un lembo di foresta che per le pendenze nei secoli non è stata utilizzata perché era sconveniente. Poi negli anni 50, alla fine degli anni 50, con le teleferiche era diventata utilizzabile, ma un uomo illuminato che ancora oggi è vivo, c'ha 107 anni, Fabio Clauser, comandante del corpo forestale dell'epoca, andando a vederle si rese conto, come dicevi, che erano quelle quasi vicine alla naturalità e disse non possiamo metterci la motosega e propose un'altra follia, quella di istituire la prima riserva integrale d'Italia, cioè il luogo dove l'uomo fa un passo indietro e dice qui la natura fa cosa gli pare, si evolve liberamente. Fu preso per matto, fu istigato a fare questo progetto di taglio, lui ebbe il coraggio di insistere, trovò degli appoggi politici e nel 59 esce il decreto di istituzione della prima riserva integrale d'Italia, Sassofratino. Quindi noi conserviamo questo gioiello che ha portato a dichiararci patrimonio dell'umanità UNESCO e altri riconoscimenti, che è un patrimonio ambientale, ecologico, forestale, ma anche, come dicevo prima, culturale, no? Perché è un simbolo il fatto che l'uomo decide di fare un passo indietro, una cosa interessante.
Allora c'è Sassofratino e poi ci sono le realtà a cui facevamo riferimento anche prima, quella delle terre alte, dove il rapporto uomo-natura è sempre stato fondamentale e talvolta l'occhio di chi vive in città semplifica le cose, nel senso che un apporto dell'uomo in alcuni casi c'è quasi bisogno, nel senso che anche sia dell'Appennino ma anche delle Alpi, lasciate in balia di se stesso, si perdono per esempio i pascoli, non ci sono più appunto delle praterie e queste cose comportano a cascata una serie di problematiche.
La natura è complessità e quindi è anche difficile spiegare delle regole, no? Delle linee di indirizzo che valgono sempre. È vero che lasciare la natura a se stessa nel nostro caso farebbe perdere le praterie e tutte le specie animali e vegetali, non solo l'aquila, molti insetti, molti fiori particolari li perderemmo e quindi lì c'è veramente bisogno di un intervento. Magari 500 metri accanto una foresta invece merita di essere lasciata a se stessa perché in quel caso ha bisogno di questa libertà per evolversi verso la naturalità e quindi ogni volta bisogna avere approccio scientifico e non solo, anche appunto culturale, forse a volte anche emotivo e scegliere una forma di gestione che è la più appropriata. A me hanno insegnato, io sono laureato in scienze forestali, che la selvicoltura è un'arte, non vuol dire darsi un tono, vuol dire che alla fine è importante anche il taglio che gli dà l'artista, no? Cioè tu che prendi delle scelte sono diverse da quelle che prenderebbe qualcun altro, ma magari sono giuste anche quelle.
Per chi volesse approfondire, fare appunto un incontro ravvicinato con Marco, qual è il consiglio, il suggerimento che date?
Sì, io ho iniziato la mia carriera facendo il volontario al Parco d'Abruzzo quando avevo 21 anni e io sono molto aperto e quindi qui al parco lavoriamo tanto sulla gestione partecipata, cioè dare alle persone anche normali che si occupano di tutt'altro l'occasione di vivere per qualche giorno la gestione. Il volontariato è uno di questi, abbiamo un programma dettagliato durante l'anno e si vive un'esperienza straordinaria, la gente poi vuol venire, vuol tornare, qualcuno ha cambiato la vita sua proprio dopo questa esperienza di qualche giorno qui. e poi speciali programmi di, appunto, in cui offriamo di essere gestori per qualche giorno. E sono veramente cose che sconvolgono la mente di tante persone, perché non crederebbero che dietro a un parco, magari visto come un sentiero, un bosco bello, ci sono tutte queste complessità gestionali e esperienze bellissime da fare.
Un'ultima cosa sugli animali che vivono nel parco.
Quanti minuti ho? Perché la lista è lunghissima. Faccio prima dire cosa ci manca rispetto a quello che potrebbe esserci, no? La lontra, aspettiamo che torni, e che ne so, magari la lince, per il resto c'è praticamente tutto. Manca l'orso, ovviamente. Lupi, siamo uno dei parchi con la densità più alta e con uno degli esempi più interessanti di equilibrio con gli ungulati. Dandogli il tempo, alcuni decenni da quando è nato il parco, i lupi ci stanno dimostrando che sono dei bioregolatori efficientissimi. Abbiamo trovato la convivenza con la pastorizia, i nostri pastori sono contenti di avere il lupo perché gli regola gli ungulati che mangerebbero l'erba.
Bisogna andarlo via da quelli di Trento.
Bravissimo. Si tratta di avere tempo di fare queste cose, entrare in comunità con loro. Siamo amici noi degli agricoltori, veramente personalmente. Dopo forse aver litigato all'inizio, ma col tempo poi si arriva alle soluzioni e ai compromessi, e quindi sta funzionando. La fauna è veramente una delle ricchezze in un parco che però è forestale, quindi il nostro fiore all'occhiello sono le foreste di vario tipo, e la fauna alla fine è una componente di esse. Non dobbiamo mai fare l'errore di vederle come due aspetti diversi.
Sì, immagino che anche per quanto riguarda, abbiamo parlato degli animali, ma accennavi alle piante, anche lì fai prima dire quello che non c'è.
No, lì quasi direi che c'è veramente tutto, non ci manca nulla. Abbiamo, grazie a esperienze passate, abbiamo anche qualche specie esotica di quelle non invasive. La Douglasia è un albero americano che hanno provato a vedere come cresceva in queste terre e si è dimostrata crescere benissimo. In Italia l'albero più alto è una Douglasia, ce l'abbiamo anche qui da noi. No, c'è una ricchezza floristica e forestale veramente interessante.
L'ultima cosa che ti chiedo, so che è difficile, scegliene una magari legata a un aneddoto, a qualche cosa che ti è capitato tra le infinità di piante che ci sono nel parco.
Sì, la domanda è difficile. Sì, no, lo sai cosa? Il tema su cui stiamo lavorando tanto, perché è difficile da spiegare, l'occhio vuole vedere l'ordine, quindi le persone apprezzano le abetine di Camaldoli perché sono boschi molto colonnari, suggestivi, e noi li stiamo gestendo in modo che invecchino, che diventino un pochino più anche brutti, perché c'è tutta la legna morta per esempio nel bosco, che è una ricchezza straordinaria, però l'occhio non la riconosce come tale, no? E quindi siamo qui a spiegare alla gente il valore anche di alcune cose brutte, addirittura il valore della morte. E questa esperienza ci fa litigare anche con qualche agriturista. C'è una signora che gestisce un agriturismo che non tollera la presenza di questa legna morta. Uno dei motivi è un insetto molto raro, la rosaglia alpina, bellissima, andatela a vedere, è un insetto meraviglioso che ha bisogno di questa legna morta, no? E allora lei ci dice: ma insomma, questa rosaglia quanta legna vuole? Diamogli quella che vuole e poi il resto la togliamo perché non se ne può più. Ecco, ci scherziamo, la gestione, la convinzione anche culturale si fa anche con un dialogo come questo.
Alle pendici delle foreste casentinesi, borghi come Pratovecchio, nel bar principale del paese, abbiamo incontrato un indigeno, Marco Taddei, indigeno che però ha vissuto anche per qualche anno dalle nostre parti qua nell'Interland milanese. Marco, qui, come abbiamo detto, scorre il primo tratto del fiume Arno, no?
Da qui scende verso la piana di Arezzo, gira intorno, diciamo, al Prato Magno, alla catena del Prato Magno, e risale, si fa per dire, verso Firenze e poi dopo va verso Pisa.
Io, arrivando, sono passato davanti a una sorta di uomo morto, che non è che sia proprio un nome che entusiasma chi ci arriva.
Ma io di questi nomi uomo morto credo ce ne sia più di uno in Italia. E questo è riferito a quell'episodio raccontato nella Divina Commedia del falsario che era ospite dei Conti Guidi. Era un falsario, ora no, in questo momento non viene il nome, comunque falsificava i fiorini, li spacciava a Firenze, scoperto, è stato ucciso in zona Uomo morto.
Sono uomo morto. Quest'area è un'area che, come in parecchie aree interne del nostro paese, vive del fenomeno dello spopolamento.
Sì, capire bene le ragioni per cui qui si sta spopolando. Di fatto, voglio dire, siamo colpiti anche noi dalla decrescita della natalità, nonostante che qui ci siano tutti i servizi anche per l'infanzia, cioè dall'asilo nido in poi c'è tutto. Però c'è questo problema che nascono sempre meno bambini e i giovani, molti dei giovani che finite le scuole superiori vanno all'università, molti non tornano. Quindi anche da un punto di vista, voglio dire, c'è un investimento sulla formazione di questi ragazzi che poi però da cui poi non ricaviamo i frutti, insomma.
Giorni del Festival pullula di iniziative culturali in ogni angolo, anche nei borghi più lontani della valle, tra l'altro è una cosa di cui te ne occupi tu direttamente. E finite queste giornate, nel resto dell'anno, in particolare in autunno, in inverno?
Senti, questa è un po' la cosa un po' triste di questi posti, no? Allora, questa manifestazione, questo festival è un po' un fiore all'occhiello e che di tutta la valle, perché quello che noi tentiamo continuamente di fare è cercare un po' di mettere insieme le energie, diciamo, di tutta la valle. Nel resto dell'anno direi che l'atmosfera è quella delle aree interne, la difficoltà anche economica, partire da quella economica.
Allora, nei mesi invernali proprio no, però da maggio a ottobre, qua a pochi centinaia di metri da dove siamo noi, c'è un'esperienza dove adesso ci andiamo, gestita anche da lì, mi sembra, da ragazzi giovani, in un ex lanificio, che cos'era?
È opera nostra. Allora, questo è un ex opificio, diciamo, era un lanificio del...
Ah sì, perché non l'abbiamo detto, ma storicamente, da un punto di vista industriale e anche qualitativamente, è una delle eccellenze del territorio, c'era una realtà produttiva qua.
No, allora, tutto il fondovalle del Casentino, periodo post bellico, questo era un distretto industriale, cioè fra oro, che c'è l'oro, la lavorazione, l'indotto da Arezzo, poche parole. Arezzo c'era l'1R, insomma. Carta, tessile, anche questo dipendeva molto da Prato, cosa. Però poi c'è appunto un prodotto tipico che è quello del panno casentino. E qui a Stia c'era il lanificio, ce n'era uno chiuso nel 66 qui a Prato Vecchio, e c'era questa bella struttura industriale inutilizzata, siamo venuti a patti con la proprietà e stiamo tentando di organizzarlo come luogo per eventi culturali. Stiamo tentando di far gestire questo posto a un gruppo di giovani.
Ci sono andato e ho incontrato due delle ragazze che gestiscono questo spazio.
Anita
e Iole.
Questo è un ex lanificio?
Giusto, giustissimo.
Mi raccontate come è diventato da ex lanificio a quello che è adesso? Innanzitutto, che cos'è adesso?
Allora, adesso è un inizio di uno spazio che vorrebbe essere dedicato poi ai giovani del territorio. È arrivato a questo punto perché la famiglia Berti inizialmente ha lasciato lo spazio.
La famiglia Berti era la proprietaria del...
Sì, sono ufficialmente proprietari, noi abbiamo siamo usufruttuari per 25 anni, perché all'inizio era stato dato la disponibilità di uso come magazzino. Piano piano è diventato uno spazio dove hanno iniziato a farci concerti, prima su tappeti, come quest'anno è stato allestito un piccolo spazio, e poi piano piano sono arrivate le luci, il palco e il bar.
Dei giovani come voi, perché hanno bisogno di uno spazio come questo?
Perché in questo momento ci siamo resi conto, attraverso anche dei sondaggi che abbiamo fatto con tutti i ragazzi del Casentino, che mancava uno spazio di incontro, uno spazio per poter passare il tempo, banalmente una serata, e quindi noi abbiamo proprio creato questo spazio per dare vita, insomma, un po' al Casentino, quindi stiamo cercando di proporre serate musicali, serate un po' più culturali e stiamo cercando appunto di far interagire tutti i giovani e rendere questo spazio uno spazio per loro.
Mentre parlo con Anita e Iole, seduto davanti al pianoforte del locale, qualcuno sta suonando. Questa la conosco, Cialdo. Ciao.
Ciao.
Ma scusa, Cialdo da dove salta fuori?
Perché Lucio Dalla, quando ero giovane molto, avevo la frangina così, ha cominciato a chiamarmi Cialdino, anzi Fra Cialdino, non so perché. Poi crescendo è diventato Cialdo.
Allora, pianista di vaglia, ha già accennato Lucio Dalla che era un artista con cui hai lavorato tanto, ovviamente lavora anche in proprio. A volte anche con situazioni dissonanti, possiamo dirlo?
Sì, perché no? A volte molto dissonanti.
Per esempio anche inserendo all'interno del pianoforte qualche corpo contundente.
Vabbè, quello del pianoforte preparato è naturalmente un classico ormai, anche se amo di più i pianoforti sgangherati che sono naturalmente preparati.
Ma sì, se non sbaglio tu hai fatto anche una composizione per pianoforti scordati, qualcosa che si chiama tipo Ho scordato un pianoforte, o sbaglio?
Sì, il ciclo di concerti si chiamava Scordati il pianoforte e quindi col doppio significato, no? Che ti devi dimenticare il pianoforte così e ti devi adattare a un pianoforte che non solo scordato, ma io amo i pianoforti sgangherati, quindi magari manca un tasto, magari così, e quindi trovi delle soluzioni di esecuzione molto differenti rispetto ad avere un pianoforte normale, no? Quindi a volte dedichi anche a questo pianoforte dei brani particolari che si possono eseguire solo lì,
solo su quel tipo di pianoforti. Al pianoforte Carlo Cialdo Capelli, in una delle sue composizioni, Avevo un piano e Scordati il pianoforte. Cialdo, pianista, abbiamo detto, autore di musiche di scena e di spettacoli come solista, ma anche collaboratore di musicisti tra i quali Mia Martini, Ornella Vanoni, Paolo Conte, Giorgio Gaber e Lucio Dalla. A cosa stai lavorando adesso invece?
Sto lavorando un progetto abbastanza pazzo perché un amico pittore mi ha detto guarda, io sto facendo un quadro, anzi forse li ho già finiti tutti, sui frammenti di Eraclito, che sono 120 e passa, e mi ha chiesto di musicarli. Allora, io naturalmente non sono spaventato per la quantità, però ho voluto insomma entrare un po' nel progetto, un po' di più, e quindi ho preso questi frammenti, li ho divisi in 12 categorie, e quindi scriverò 12 brani per categoria, cioè il fiume, cioè il... e poi ci sarà un prologo e un epilogo. Questo progetto si chiamerà La Dismisura. Uno dei temi di Eraclito era appunto questo, cioè trovare la misura nelle cose e non la dismisura. E secondo lui la cosa su cui dobbiamo combattere di più è appunto la dismisura.
Chiudiamo in questa maniera qua. Prima abbiamo parlato di dissonanze. Sì. Circola una sorta di leggenda che una volta mentre stavi preparando qualcosa a casa, nel tuo studio, ma proprio a casa tua, Con queste dissonanze a un vicino non gli è piaciuto tanto, è arrivato un nuovo sulla... Com'era quella storia lì?
No, è vera, questa roba è vera.
Raccontacela.
No, stavo lavorando alle musiche di scena di uno spettacolo di teatro che era fatto con un pianoforte preparato. Quindi avevo inserito nel mio pianoforte di casa delle gomme, dei martelli. E quindi stavo provando
non
questa...
Non era melodia pura.
Non era proprio melodia pura. Così è arrivato nuovo alla finestra.
Era L'Aragosta, tratto dal progetto Il Bestiario, un lavoro di Carlo Cialdo Capelli. Quella che andiamo ad ascoltarci adesso invece è una celeberrima canzone di Fabrizio De André, reinterpretata dai Border Lobo, una band che ha partecipato all'edizione di quest'anno di Naturalmente Pianoforte, alla voce Andrea Parodi Zabala, al pianoforte Riccardo Maccabruni.
Ricordi, sbocciavano le viole, con le nostre parole non ci lasceremo mai, 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 e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto, amore, ad appassir le rose. Così per noi l'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche sfogliato carezza e un po' di tenerezza. Passiti al sole di un aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. Thank you.
Radio Popolare, state ascoltando On the Road e questa è una puntata dedicata al Casentino. L'Ecomuseo del Casentino è una rete di spazi espositivi ed esperienze culturali diffuse, a stretto contatto con le comunità locali per contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio. In pratica sono 15 antenne, alcune tematiche, che hanno ruoli e caratteristiche che suggeriscono anche tempi, spazi e modalità di fruizione diversificate. Ne parliamo con Andrea Rossi, referente dell'Ecomuseo, che abbiamo incontrato in un posto favoloso. Glielo facciamo raccontare a lui dove ci siamo incontrati.
Nei pressi dell'eremo di Camaldoli, questo è il laghetto Traversavi, un laghetto appunto realizzato dai monaci e anticamente aveva anche funzioni proprio di pesca, di sussistenza. È uno dei luoghi anche iconici del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e rappresenta una delle tappe di Naturalmente Pianoforte.
Su un leggio, e dopo mi dirai che cosa ci faceva lì quel leggio, ho trovato una pubblicazione dell'Eco del Museo Casentino, tutta una serie di iniziative che arrivano fino a settembre.
Sì, esatto, io mi occupo del coordinamento dell'Ecomuseo per conto dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino e durante l'estate abbiamo messo in piedi questo festival diffuso che coinvolge un po' tutto il territorio, le associazioni, le varie antenne con cui si compone l'Ecomuseo e tra le varie iniziative c'è una collaborazione ormai da alcuni anni e proprio anche sulle attività di Naturalmente Pianoforte e in particolare queste tappe che su tematiche ben precise raccontano e esplicitano alcuni dei contenuti delle tematiche che sono state individuate. Quest'anno appunto è oltre ogni confine, al di là di ogni confine, e quindi è l'occasione per entrare in merito a tutta una serie di aspetti che riguardano il superamento dei luoghi comuni, quindi la conoscenza dello straniero, piuttosto che appunto andare al di là delle certezze quotidiane. E quindi le tappe raccontano proprio questo.
Perché per esempio prima accennavo a un leggio, perché sta per partire uno di questi appuntamenti.
Esatto, è uno di questi appuntamenti, oggi è proprio una notte di tempesta, una fiaba dell'incontro di un lupo e di una capra al buio, una storia per tutti e che ci racconta proprio il tema del pregiudizio, superamento del pregiudizio ad esempio.
Senti, un'ultima cosa, il lavoro dell'Ecomuseo.
Il lavoro dell'Ecomuseo è un lavoro capillare, sono 17 le antenne che sono dei presidi culturali diffusi sul territorio, sono gestite attraverso il volontariato e quindi è un'occasione per lavorare sul tema della promozione ma soprattutto della valorizzazione del patrimonio culturale con modalità partecipative. E quindi sono gli abitanti al centro del nostro interesse con i quali portare avanti proprio azioni di conoscenza, di ricerca, di trasmissione e di salvaguardia dell'eredità culturale di questo territorio, cercando anche di mettere a punto dei piccoli progetti anche di sviluppo, di presa in cura del patrimonio o anche delle culture, quindi l'obiettivo è un po' questo insomma.
Ti chiedo di chiudere questa nostra piccola chiacchierata con una fotografia della natura che ci circonda.
Beh sì, qui la natura è particolarmente potente, quindi abeti, faggi, un verde fatto di tante sfumature e che ci avvolge completamente e che ci dà anche il refrigerio oggi.
Sì, un piccolo laghetto.
Un piccolo laghetto pieno di ninfee. Quindi altri verdi, un piccolo canneto, quindi sfumature diverse di piante, di verdi che ci avvolgono.
Sì, sì, direi che c'è sufficienza a far schiattare d'invidia chi ci ascolta da Locate Triulzi. Tra le iniziative del festival Naturalmente Pianoforte, quello della carovana è sicuramente quello più nomade. La carovana infatti è il cuore nomade del festival, un trekking artistico nel Parco Nazionale, il cui pubblico per 5 giorni diventa comunità in cammino. A guidare questa carovana è Nicola Doni e noi l'abbiamo raggiunto proprio lungo le rive di quel laghetto di cui vi ha appena parlato Andrea Rossi. poco prima di uno degli spettacoli di Naturalmente Pianoforte che stava per celebrarsi in quel luogo magico. Gli abbiamo chiesto di raccontarci cos'è la carovana, qual è questo progetto.
È un cammino, come in tutti i cammini ci sono dei momenti di fatica, anche dei momenti che uno dice chi me l'ha fatto fare, ma poi in realtà ne vale la pena. Si forma il gruppo, ognuno trova il suo equilibrio, il suo ritmo e gode dei tanti doni che arrivano.
Ci racconti, per chi ci sta ascoltando, il percorso che avete fatto e quello che vi aspetta?
Allora, ci siamo trovati la mattina di mercoledì a Prato Vecchio e dopo un momento di saluti istituzionali, come spesso accade in queste occasioni, ci ha preso una navetta e ci ha portato sotto il Prato Magno e quindi siamo partiti sul lato destro orografico dell'Arno dalla parte del Prato Magno, siamo saliti alla Croce e siamo stati poi ospitati la prima sera dalla comunità di Raggiolo, dove Luca Mauceri, uno degli artisti che cammina con noi, faceva proprio il concerto nel borgo quella sera. L'incontro con la comunità, purtroppo siamo arrivati in ritardo perché appunto abbiamo fatto fatica, però loro sono stati comunque molto contenti di accoglierci, ci hanno coccolato con una ottima cena e un'ottima colazione la mattina. E poi da lì siamo andati a quota, abbiamo preso delle biciclette, ogni tanto appunto siamo intervallati, pedalata assistita, sì. Abbiamo dei momenti con i nostri artisti, di momenti nostri, e poi la sera, che so, anche ieri sera siamo arrivati a Sera Valle, c'era un altro dei concerti della manifestazione di Naturalmente Pianoforte, e quindi...
E ve lo siete goduti?
Ce lo siamo goduti, sì sì.
Vedo, è un gruppo eterogeneo.
Sì, eterogeneo per età, per provenienze, per anche abitudine a questo tipo di esperienze. E qualcuno è stato attratto dall'essere inserito in un festival, magari era meno abituato a camminare, oggettivamente qualche fatica c'è stata. Qualcuno a un certo punto ha dovuto prendere una piccola navetta in più perché il cammino deve aiutarti a entrare meglio dentro. Se diventa sofferenza non è allora più la sua funzione, segno che l'asticella è troppo alta e va bene anche chiedere aiuto, insomma.
Prima hai citato l'Arno, a proposito di acqua, anche oggi avete fatto una tappa.
Era prevista una tappa in un piccolo torrente, non era da dire che era balneabile, ma il rumore dell'acqua ci ha aiutato a svolgere un'attività che era insieme di meditazione e allo stesso tempo di prima approccio alla disciplina delle pietre in equilibrio, che può essere visto come solo un gioco o una forma di arte, ma in realtà nasce dalla disciplina zen. Era un modo in cui il maestro aiutava il discepolo a cercare la sua centratura, perché per mettere in equilibrio delle pietre tu prima devi trovare il tuo equilibrio interiore.
Ecco, ricordiamo chi ci sta ascoltando, capita in montagna durante un cammino di trovare queste pile di sassi con un equilibrio assolutamente instabile, a volte sembra quasi innaturale, che sa il Signore, forse neanche lui, come fanno a
stare in equilibrio.
A stare in equilibrio è questo, no? C'è anche un nome.
Sì, sì, si chiama stone balancing. Non sono i classici ometti, alle volte troviamo anche solo quelli in montagna che indicano il sentiero su posti dove magari non c'è il segno bianco e rosso. Questa è proprio una forma del cercare di mettere le pietre in un equilibrio che a vederlo sembra impossibile. In realtà c'è una tecnica che rispetta le leggi della fisica, ovviamente, tre punti di appoggio e il baricentro, e con un pochino di allenamento è proprio una pratica di meditazione di fatto.
E questo aiuta proprio?
Questo aiuta, è stata un'esperienza che il gruppo ha gradito molto, perché è stata un'ora proprio nostra in cui uno riusciva a entrare dentro se stesso, le proprie fatiche, le proprie anche bellezze che stiamo ricevendo dalla natura, da chi ci accoglie, così.
E ora state per lasciare l'eremo, dove puntate?
Andiamo a Moggiona, dove stasera ci sarà l'incontro con la comunità del posto, la visita, se riusciamo ad arrivare in tempo, della tappa dell'Ecomuseo lì presente, e la cena e poi un concerto, sempre di quelli inseriti nella sezione musica nei borghi del festival. Poi domani andremo a Stia e lì saremo proprio poi all'evento principale di Elio la sera a Prato Vecchio, il concerto all'alba della domenica, lì siamo proprio nel clou del festival.
Del festival.
Esatto. E però appunto c'è questo modo di arrivarci non spostandosi con la macchina per massimizzare il numero di eventi, ma avere magari i nostri momenti più intimi e allo stesso tempo arrivarci anche un po' affaticati, ma con tutto il corpo. Alle volte quando si viaggia in macchina ci portiamo dietro le tossine della vita quotidiana, qui invece ci arriviamo con le tossine, le fatiche, però di una vita fra gli alberi, sui sentieri, con degli amici, alcuni già conosciuti, alcuni nuovi, e quindi è un'esperienza che anche chi sta facendo fatica non vuole abbandonare, anche se è faticosa alle volte.
Buon cammino.
Grazie mille.
È finito il tempo a nostra disposizione, purtroppo non ci sta una intervista ad Afran. Afran è lo pseudonimo di Francis Nathan Abiamba. Dunque lui si chiama Francis, arriva dal Camerun, ovviamente per me è stato un colpo al cuore, non poteva non rimembrarmi il nostro Francis Bissong. Ecco, Afran è un artista che declina il concetto wagneriano dell'opera d'arte totale in mostre, installazioni e interventi diffusi nel paesaggio. Coordina tutta la parte artistica di naturalmente pianoforte. Questo solo per ricordarvi appunto che non di solo musica è fatta questa rassegna. Mi devo fermare, per forza. Vi lascio con Abdullah Ibrahim in sottofondo, ricordandovi che è ritornato in funzione il nostro blog, più bello e splendente che prima. Ha cambiato indirizzo, si chiama On The Road, onde come quelle del mare, ontheroad.com. Lì trovate tutti i podcast delle trasmissioni e anche qualche fotografia e qualche indirizzo, quelle cose che insomma per radio non si dicono, perché tanto non sapete dove scriverle, lì le trovate già scritte. È tutto, Claudio Costoni vi saluta, ci risentiamo domenica prossima con un altro viaggio.